Questa 28esima lezione noi continuiamo lo studio delle cosiddette strategie declaratorie e affrontiamo la prima parte di questa sezione del corso che appunto riguarda la NATO. NATO, come è nata? È nata piano piano dal deteriorarsi dei rapporti privilegiati fra Stati Uniti e Unione Sovietica, a causa dell'espansionismo di quest'ultimo. Voi ricorderete che Churchill tentò di chiarire con Stalin quali erano gli obiettivi dell'Unione Sovietica, si arrivò a un accordo più o meno chiaro, che però prevedeva delle zone in cui c'era una convivenza fra partiti comunisti e partiti filo-occidentali. E Stalin però travolse questo accordo non solo prendendosi tutte le aree in cui l'Armata Rossa era arrivata e si era stabilita, ma anche cercando di agire in alcune aree grigie, come per esempio la Grecia. Va bene. E quindi gli Stati Uniti si ritrovarono in difficoltà. Fino a quel momento avevano seguito un approccio neutralistico, erano convinti che l'Europa fosse la fonte di tutti i guai per la pace nel mondo, e erano entrati in guerra solo per risolvere una situazione, sperando poi di ritirarsi nel loro splendido neutralismo. Però era cambiato qualche cosa, e questo qualche cosa fu descritto molto bene da Churchill, il quale mandò un telegramma nel 1945, quindi già subito dopo la fine della guerra, nel quale diceva: quale sarà la situazione fra un anno o due? A quell'epoca gli eserciti americano e britannico si saranno sciolti, i francesi saranno ancora lontani dall'essersi organizzati su ampia scala, mentre la Russia, cioè l'Unione Sovietica, potrà decidere di tenere attive 200 o 300 divisioni. Una cortina di ferro si è abbattuta sul loro fronte. Ignoriamo tutto quello che avviene dietro di esse. Il termine cortina di ferro è nato in questo telegramma. La cosa non è molto nota perché tutti quanti ricordano quello che Churchill disse un anno dopo nel suo discorso di Fulton. Infatti, lui fece un appello ai popoli di lingua inglese affinché opponessero una diga alle ambizioni sovietiche e citò di nuovo il concetto di cortina di ferro. Quindi la decisione di reagire contro l'espansionismo sovietico fu anzitutto una decisione anglo-americana. E ci sono delle tracce del fatto che gli anglo-americani iniziarono a pianificare questa reazione dai diari di James Forrestal, il primo segretario alla difesa americana del secondo dopoguerra, il quale diceva che il capo di Stato Maggiore Inter Forces, l'ammiraglio Ramsay, mi ha informato oggi che la riunione del capo di Stato Maggiore di Difesa con i rappresentanti dell'esercito e della marina britannici si è tenuta una discussione generale sulla questione di quali forze gli USA e la Gran Bretagna avevano disponibili per fronteggiare una eventuale emergenza. Ne è emerso che nessun piano concreto era stato sviluppato, in quanto nessuno a livello politico aveva posto la domanda. L'ammiraglio Lee ha continuato a insistere che vi dovrebbero essere risposte specifiche e concrete, specialmente per quanto riguardava una pianificazione chiara e precisa sui movimenti in Europa e sul supporto. Ecco, i britannici hanno concordato che avrebbero inviato i loro pianificatori al massimo livello delle tre forze armate e che la riunione avrebbe dovuto tenersi a Washington. Essi peraltro erano molto preoccupati della sicurezza e pensavano che la riunione avrebbe dovuto tenersi su base informale. Il problema più importante sarebbe come estrarre dalla Germania le forze di occupazione americana e come appoggiare i britannici e gli americani nell'area di Trieste. Voi vedete che da quello che dice Forrest si evince una cosa molto chiara. Che cosa si evince? Si evince che la preoccupazione principale era proprio questa: come fare per estrarre le forze di occupazione coloro fossero intrappolate da una possibile avanzata sovietica. E guarda caso, qui vediamo che ritorna in gioco l'Italia, perché lo stesso Forrestal racconta, appunto, citando l'area di Trieste. Perché l'area di Trieste? Perché la via più semplice per esfiltrare delle forze dalla Germania era quella di farle passare per il Brennero e quindi per il porto di Trieste. Bene, quindi voi vedete che l'Italia, paese sconfitto nel 1945, comincia a rientrare in gioco. Va bene. Ricorderete che questo transito non era del tutto facile perché aveva il punto critico dell'attraversamento dell'Austria. L'Austria è stata occupata per metà dalle truppe sovietiche, inclusa Vienna, e per metà dalle truppe alleate. Quindi si sarebbe cercato di far passare le truppe americane nella metà occidentale dell'Austria in modo da farle arrivare al porto di Trieste. Ecco. Poi, in questo sforzo di pianificazione vennero fuori alcune scintille. Tant'è vero che c'era stata pochi giorni prima una riunione a Washington, va bene, seguita da una visita a Londra da parte di Amiraglio Mitchell, che era il comandante operativo americano della flotta dell'Atlantico. Eroe di guerra, uno di quelli che avevano contribuito alla resa del Giappone. L'ammiraglio Mitchell parlò con il primo lord del mare, l'ammiraglio Cunningham, e Cunningham spiegò i problemi politico-militari del Mediterraneo e come i britannici cercassero di gestirli, ma loro non riuscirono più a farlo perché avevano bisogno di un aiuto sostanziale degli Stati Uniti, e completò il suo briefing chiedendo che gli Stati Uniti dislocassero nel Mediterraneo un numero significativo di unità e le aggregassero alla piccola forza militare a Malta. Ovviamente l'ammiraglio americano non fu contento di questo, tant'è vero che lui rispose che se questa dislocazione fosse avvenuta sarebbero stati loro a prendere il comando, visto che la maggioranza delle forze sarebbe stata americana. Ovviamente Amiraglio Cunningham dovette accettare questa dichiarazione. E questo vi fa capire quello che dicevamo prima nella strategia teorica, quando parlavamo dell'intervento e dell'invasione a livello multinazionale. La frase di Jomini, se uno interviene con un contingente mediocre, non è che un accessorio, e le forze sono condotte dalla nazione che ha messo in campo la percentuale maggiore, ha proprio un'applicazione in questo caso. Non solo, ma l'ammiraglio Mitchell disse un'altra cosa: comandiamo noi se mettiamo la maggioranza delle forze e noi ci porteremo dietro i nostri specialisti di comunicazione e i nostri specialisti di intelligence. Se voi andate a vedere, oggi, ancora oggi nella NATO, l'intelligence è controllata dagli Stati Uniti e le comunicazioni seguono gli indirizzi decisi dagli americani. Ovviamente c'erano delle preoccupazioni grosse da parte degli inglesi, soprattutto in Grecia. Grecia e Turchia. La Turchia era sottoposta a una pressione sempre maggiore perché rivedesse la convenzione di Montreux, tant'è vero che Stalin denunciò il trattato di amicizia e di non aggressione che legava Turchia e Unione Sovietica dal 1925. E poi ovviamente Stalin aggiunse delle richieste territoriali chiedendo ai distretti armeni di Kars e di Ardahan che il patto del 25 aveva assegnato alla Turchia. Infatti l'Armenia era stata divisa in due dall'accordo fra Kemal Pasha e Lenin, e lo è ancora sostanzialmente, no? Quindi c'erano queste due aree di crisi: la Grecia sconvolta dalla guerra civile e la Turchia sotto pressioni sempre maggiori. Poi c'era un terzo aspetto, la Jugoslavia. La Jugoslavia manteneva ancora un atteggiamento aggressivo verso gli americani perché voleva arrivare a ottenere dal trattato di pace i territori italiani fino al confine pre-1914, Iudrio, quindi praticamente metà del Friuli di Venezia Giulia, Gorizia e Trieste, oltre a tutta la Dalmazia italiana. Ci volle l'ultimatum americano del 21 agosto 1946 per riportare alla ragione Belgrado, e poi c'era un quarto problema, il problema degli ebrei scampati dai campi di concentramento che tentavano di andare in Palestina. Gli inglesi si opponevano a questo esodo perché avevano paura di alterare l'equilibrio interetnico della Palestina fra arabi e israeliani. Voi sapete che c'erano già gli israeliani in Palestina, ma non erano una maggioranza, mentre invece gli americani erano favorevoli. Quindi il Dipartimento della Marina USA decise a un certo punto, il 30 settembre 1946, di fare un comunicato stampa e affermò che le unità della flotta americana sono state nel Mediterraneo e continueranno a esserci per sostenere le forze americane in Europa, per porre in esecuzione la politica e le missioni di diplomazia a beneficio dell'esperienza, del morale e dell'istruzione del personale della flotta. Quindi dice: noi usciamo dagli Stati Uniti, andiamo nel Mediterraneo sostanzialmente per due motivi. Uno, perché dobbiamo sostenere le forze che abbiamo messo in Europa e favorire la infiltrazione attraverso Trieste, imbarcare a Trieste e portare via in caso di problemi, e poi per motivi di addestramento, eccetera, eccetera. E fu così che è nata la Sesta Flotta. La Sesta Flotta che cominciò con l'invio di una corazzata, la corazzata Missouri, a Istanbul, proprio per frenare le ambizioni di Stalin e per far venire meno la pressione nei confronti della Turchia. Bene. Quindi questo approccio ebbe successo, tant'è vero che Forrest osservò nel suo diario: quando i russi iniziarono a premere sulla Turchia per i Dardanelli, l'apparizione di unità da guerra americane nel Mediterraneo fu seguita dalle prime dichiarazioni distensive del presidente Stalin nel settembre successivo. Ecco, voi vedete che la diplomazia delle cannoniere, la diplomazia navale e la presenza sono degli approcci che ottengono spesso dei successi. Bene. In definitiva, cosa volevano gli anglo-americani? In caso di emergenza volevano arroccarsi nel Mediterraneo per ripartire da questo bacino quando pronti a reagire. La Francia avrebbe avuto un altro problema: il confine col Reno, il confine del Reno, era effettivamente l'unica linea di difesa coerente, no? Però era debole, era divisa, veniva da una guerra che l'aveva devastata, quindi ricevette un certo numero di armamenti perché potesse dare una credibilità alla linea difensiva lungo il Reno. No? E in tutto questo insieme di azioni che riguardavano l'Europa e il Mediterraneo, Thoman il 12 marzo 1947 enunciò la sua dottrina, no? Di contenimento, e il congresso stanziò 400 milioni di dollari di aiuti alla Grecia e alla Turchia. Bene. Però non bastava appoggiarsi a Grecia e Turchia. Tant'è vero che l'ammiraglio Nimitz nell'aprile 1947, proprio nei giorni in cui falliva la conferenza di Mosca sul trattato di pace con la Germania, lui disse: l'Italia è un paese di grande importanza per gli Stati Uniti e bisogna fare di tutto per aiutarne la rinascita ed estendere ogni possibile assistenza per ricostruire le sue forze armate. Quindi, già prima del trattato di pace, l'Italia viene vista dagli americani come il vero perno del Mediterraneo. E qui ritorna in campo, guarda caso, la geostrategia. No? Qual è la posizione dell'Italia? La posizione dell'Italia è quella di ponte verso l'Africa, di controllore del Mediterraneo, perché ne controlla il passaggio dal bacino occidentale al bacino orientale e viceversa, di collegamento mediante la pianura padana fra la Francia e i Balcani, e ovviamente possibile via di fuga dalla Germania verso sud. Tant'è vero che la Germania ha sempre avuto bisogno dei porti del nord dell'Italia per l'esportazione e l'importazione delle merci. Ricorderete che non stiamo parlando solo di aspetti militari, ma parliamo di aspetti commerciali. Come Trieste era fondamentale per l'esfiltrazione delle truppe americane, era altrettanto fondamentale per garantire all'Europa centrale dei rifornimenti fondamentali. Ecco. E questa apertura di credito da parte degli americani ci consentì di godere, fra virgolette, di un trattato di pace meno penalizzante rispetto a quello che fu imposto alla Germania e al Giappone. Ci fu una violenta discussione comunque, tant'è vero che i liberali si alzarono e si opposero decisamente contro l'idea della firma del trattato di pace, tanto che ci furono delle espressioni forti. Vittorio Emanuele Orlando pronunciò la frase cupidigia di servilismo quando il presidente del Consiglio De Gasperi dichiarò che avrebbe firmato il trattato di pace. Ecco. Poi ci furono alcune crisi successive. Prima di tutto ci fu la crisi della Cecoslovacchia, che nel marzo 1948 si dotò di un governo comunista. Parallelamente ci fu il primo blocco di Berlino che creò un momento di estrema difficoltà per gli alleati, tant'è vero che ci volle il ponte aereo praticato intensamente per far capire ai sovietici che loro non potevano affamare Berlino e non potevano convincere gli alleati a ritirarsi dalla capitale tedesca. Vabbè. Ma quale strategia era possibile? Questa strategia, basata appunto sulla geografia, fu delineata in un aureo libretto proprio dall'ammiraglio di Gian Berardino, ve l'ho citato varie volte parlando di strategia teorica, e lui fece un librettino intitolato Il prossimo conflitto mondiale. Bene, un libro difficile da trovare, ma estremamente prezioso, di meno di 100 pagine addirittura. Bene, lui di Gian Berardino era diventato famoso pubblicando L'arte della guerra in mare, un libro che è stato tradotto in una decina di lingue, tant'è vero che c'era un estratto addirittura in lingua svedese, oltre alla traduzione in inglese, tedesco, portoghese e spagnolo. Vabbè. E il buon di Giambellino inizia il libro con una domanda, un punto interrogativo. Resteranno i due aspiranti al primato, gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, pacificamente nelle loro zone di influenza, facendo schermaglie di furberia e guardandosi magari in canestro, oppure scenderanno prima o poi sul ring? Ecco, ovviamente questa è una domanda retorica, che diceva: l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti hanno da poco raggiunto la preminenza, il livello che poi verrà chiamato di superpotenze, non hanno voglia di bruciarlo distruggendosi a vicenda. E infatti voi vedete che già in questo libretto del giugno 47 si ipotizza che ci sarebbe stata una guerra fredda. Ovviamente si pensava anche al caso peggiore, e Di Giambellino comincia a descrivere quale sarà il caso peggiore. La prima affermazione di Giambellino è che non è detto che l'arma nucleare renderà breve questo conflitto. Bene. Infatti la guerra russo-anglo-americana, sotto l'aspetto strategico, si presenta in maniera molto caratteristica come la lotta fra la terra e il mare. Voi ricorderete l'approccio di Mackinder, l'approccio di Spikeman, il Rimland, Heartland di Mackinder, che diceva che se Russia e Germania si uniscono domineranno il mondo, invece Spikeman diceva che il Rimland è la zona decisiva, oltretutto c'è la maggioranza della popolazione nel Rimland, eccetera eccetera, e quindi diceva sì, presenta come la lotta fra la terra e il mare, fra l'immensità delle steppe e l'immensità delle acque. Ciascuno dei contendenti ha per elemento di forza un vasto spazio dove l'altro ha o l'impossibilità o grande difficoltà a penetrare. Strategia dei grandi spazi. L'interesse storico fin dai tempi della Russia zarista è citato come il primo aspetto. Quindi la Russia cercherà comunque di arrivare ai mari caldi. Bene. Per questo, in un'ottica di conflitto armato, Costantinopoli rappresenta un fulcro di capitale importanza e le due potenze occidentali subirebbero già una perdita, forse irreparabile, qualora i Dardanelli e il Bosforo passassero sotto il controllo russo. Voi vedete perché Stalin aveva esercitato forti pressioni sulla Turchia, e comunque questo problema sarebbe rimasto. Tant'è vero che gli alleati della NATO hanno sempre avuto cura di rinforzare le difese dei Dardanelli. E Di Giambellino notava che per difendere gli stretti turchi, il mantenimento della Grecia nell'Occidente come base di proiezione doveva essere considerato essenziale. Queste affermazioni confermano la validità poi seguita dalla NATO. Perché la Grecia è essenziale? Perché qualora la Grecia fosse passata nel campo opposto, ci sarebbe stata la possibilità di aggirare gli stretti e quindi di conquistarli da terra. Vabbè. Ma non vi è solo la corsa verso i Dardanelli per garantire all'Unione Sovietica l'accesso ai mari caldi, e l'ammiraglio Di Giambellino lo dice chiaramente. Nell'Afghanistan c'è da varcare una zona aspra, quasi impervia, prima di sboccare sulla pianura dell'Indo e mettere in pericolo l'India. In compenso, tutta la faccenda dell'Azerbaigian iranico, dove i russi hanno disteso la loro stretta influenza politica, non è che una sapiente avanzata sino ai margini meridionali della zona montuosa, in modo da avere poi facile sbocco militare sull'Iraq, ossia sulla zona petrolifera di Mosul, paralizzando gli oleodotti che vanno al mare a Tripoli, Siria e Kaffa. Ecco, quindi l'altra possibilità per i sovietici era quella di sboccare nei mari caldi attraverso l'Iraq nel Golfo Persico. E non è un caso che l'Unione Sovietica sia sempre stata molto soft verso l'Iraq di Saddam e l'Iran degli Ayatollah. Va bene. Aggiungiamo a questo l'invasione dell'Afghanistan nel 1979 e avremo un'idea che Di Giambellardino aveva previsto sulle basi della geografia e della storia, ricorderete il grande gioco anglo-russo dell'Ottocento, aveva previsto questo principale obiettivo sovietico. Per quanto riguarda un'eventuale invasione dell'Europa, l'autore prevede la possibilità di un'invasione dell'Italia partendo dal territorio di Trieste e dalla Slovenia, la cosiddetta Soglia di Gorizia o Lubiana Gap nel linguaggio NATO. Anche la completa occupazione della Germania è da prevedere con eventuale ulteriore marcia ancora più a ponente. E l'invasione dell'Europa, secondo il Giambellardino, sarebbe stata giustificata da un fatto: tentativo di spostare la zona d'urto con gli anglo-americani il più lontano possibile dal territorio russo, per dare loro un grande vantaggio iniziale, sempre che gli avversari accettassero l'invito e non manovrassero invece diversamente, attaccando più verso Oriente, in modo da aggirare il dispositivo sovietico sbilanciato in avanti. Ecco. E a questo punto l'autore avanzava una seconda riserva, ben fondata. È da tener conto, tuttavia, della scarsa capacità da parte bolscevica di mantenere le lunghe linee di comunicazione con i paesi invasi all'ovest, anche col massimo sfruttamento delle risorse locali, senza preoccuparsi troppo dei bisogni della popolazione. Il punto culminante dell'offensiva sovietica, quindi, secondo Di Giambellardino, sarebbe rimasto ben lontano dalle rive dell'Atlantico. Ricorderete anche che questo, e ne parleremo successivamente più in abbondanza, invadere l'Europa significava operare per linee convergenti con un ammassamento di forze che le rendevano vulnerabili all'arma nucleare. In definitiva, dice Di Giambellardino, un'invasione sovietica dell'Europa occidentale non è poi affatto un'azione offensiva, come può sembrare in prima impressione, ma è piuttosto un atto difensivo. L'offensiva si fa contro il vero e principale nemico, non contro terzi, che possono essere magari titubanti se schierarsi da una parte o dall'altra. Ovviamente, qui l'autore non considera il desiderio sovietico di sfruttare economicamente i paesi eventualmente conquistati. Questo concetto verrà fuori nella dottrina sovietica anni dopo, quando l'Europa si sarà ripresa alla grande. Ma qual era la possibilità per i russi di battere l'Occidente? Con una manovra terrestre tendente a strozzare le comunicazioni marittime occidentali negli stretti e precisamente Gibilterra, Suez e Dardanelli, e tentare così di far prigioniere in un mare interno le grandi spedizioni di sbarco penetrate nel Mediterraneo e nel Mar Nero, e analogamente con la riconquista della Danimarca le truppe bolscevicche metterebbero a mal partito una spedizione alleata penetrata nel Baltico, che stesse costituendo una testa di sbarco verso gli attuali confini occidentali della Russia. Effettivamente, se l'Unione Sovietica fosse riuscita a dominare i bacini chiusi come il Mediterraneo, oltre al Mar Nero e al Mar Baltico, avrebbe acquisito un vantaggio notevole. Ovviamente Gibilterra come poteva essere attaccata? Solo se nella Spagna ci fosse stato un cambiamento di governo con l'avvento dei repubblicani a tendenza più o meno comunista, cosa che non si verificò e che difficilmente si sarebbe potuta verificare. Poi c'erano altri settori dove però Di Giambellardino diceva si possono ottenere guadagni piuttosto limitati, come nel Caucaso per spingere sempre verso sud i confini meridionali, addirittura assorbendo politicamente l'Azerbaigian iranico, in modo da tenere in pugno l'Iran, occupando con breve marcia la sua capitale, Teheran, in caso di dissidi, ma estendendosi ai limiti meridionali del massiccio montano dell'aspra regione dell'Azerbaigian, in modo da affacciarsi anche sulla zona di Mosul. Bene. In Asia poi, vabbè, l'autore giustamente nota che un controllo militare dell'India da parte dell'URSS non era possibile, e non era possibile neanche un controllo con la Cina, vabbè, dove anche se l'intera nazione fosse invasa dai bolscevichi, ciò non avrebbe alcuna influenza sulla capacità offensiva degli anglo-americani aventi il loro territorio inviolabile. E poi c'è l'Artico. Viene fuori l'Artico, giustamente, perché, come dice Gian Berardino, era oggetto di studi da parte sovietica fin dal 1920 con la fondazione dell'Istituto Artico di Leningrado. Bene. Ecco. A cosa servirà l'Artico? Per sistemare stazioni di lancio per proietti razzo, cioè i missili, i quali avrebbero vasti e importanti bersagli sia in America che in Eurasia. Quindi già nel 1947 di Gian Berardino dice: attenzione, ci sarà l'Artico come campo di battaglia fra le due potenze. Ovviamente questo fu possibile solo dopo l'avvento dei sottomarini nucleari, però l'idea c'era già ed era chiara. Il giudizio finale sulle possibilità sovietiche è questo: alla resa dei conti, alla fine del conflitto, la parte perdente dovrebbe cedere tutto ciò che avesse acquistato in guerra. Perciò le conquiste che non intaccano la resistenza e la capacità offensiva del principale nemico si riducono in guerra a pura perdita di tempo, di uomini e di risorse, cioè a una dispersione di forze proprio quando c'è tutto da guadagnare a tenerle concentrate. Cosa dice di Gian Berardino? L'URSS, se si espande con la forza delle armi, guadagnerà poco e in caso di conflitto perderà in un colpo tutto quello che ha guadagnato. Quindi voi vedete perché l'Unione Sovietica usò l'Armata Rossa per esercitare pressione sull'Europa e non per altri scopi, impiegando invece l'Armata Rossa in altri settori verso sud nel Medio Oriente. Comunque, quale poteva essere la controffensiva anglo-americana? Molto semplice. E basandosi su una rivista, il Reader's Digest, il buon di Gian Berardino dice: gli Stati Uniti dovranno premunirsi innanzitutto dalla sorpresa, seguendo passo passo la preparazione del presumibile nemico, e possedere soprattutto la migliore forza aerea del mondo, con priorità nel materiale e nell'organizzazione, nonché la più forte marina. Avere poi un esercito con 2 milioni di uomini, ma mobilissimo, altamente motorizzato, capace di trattenere l'aggressore fino a che non fossero raccolte le riserve. Poi, all'assalto dell'immenso territorio russo sarebbero andate le macchine. Bene. Mentre la controffensiva per sconfiggere l'eventuale invasione sovietica in Occidente sarebbe una formidabile manovra strategica a tenaglia navale e aerea, lui diceva dal Baltico, dal Mar Nero. Come vedremo poi, invece, anziché del Baltico, si parlerà più a nord della Norvegia, in modo da strozzare il corso moscovita con l'offesa dall'aria nella zona degli Urali e svellere l'Europa dall'Asia. L'unica, appunto, l'unica differenza quindi dalla pianificazione NATO successiva di questo libro è appunto questo di considerare il Baltico anziché considerare la manovra a tenaglia più ampia dalla Norvegia. Quindi voi vedete che la geografia dettava già come si sarebbe svolto il confronto. L'Occidente non avrebbe invaso l'Unione Sovietica, ma l'avrebbe bombardata in modo da distruggerne le capacità, e l'Unione Sovietica poteva avanzare, poteva conquistare territori, ma avrebbe incontrato difficoltà a sud nei popoli islamici, ma ancora più in Europa da parte dell'Occidente. E alla fine tutto si poteva risolvere con la perdita dei beni faticosamente acquisiti. Vabbè. Quindi voi vedete che questa era la strategia dietro al cosiddetto contenimento. Va bene? E si cominciò a parlare di qualche forma associativa per rendere questa strategia del contenimento più credibile. La discussione in particolare si concentrò sul fatto che gli Stati Uniti non volevano nessuna clausola di intervento automatico. L'Unione Europea Occidentale, che era stata formata nel 1948 sotto la pressione degli eventi in Cecoslovacchia, non è altro che una unione di debolezze. Per cui il premier britannico si rivolse agli Stati Uniti dicendo: perché non creiamo un'unione fra l'Europa e gli Stati Uniti in modo da essere credibili nella difesa dell'Occidente? Ecco, questo fu il nodo principale che si frapponeva alla creazione di un'alleanza fra gli Stati Uniti e l'Europa. Il discorso dell'intervento automatico, che era una delle cause dell'Unione Europea Occidentale. Per cui si arrivò alla formulazione dell'articolo 5, che non è una dichiarazione forte, perché dice: le parti concordano che un attacco armato contro una o più di esse in Europa o in Nord America sarebbe stato considerato un attacco contro tutte, e in conseguenza le potenze concordavano che qualora tale attacco armato fosse avvenuto, ognuna di loro, nell'esercizio del diritto di autodifesa individuale o collettiva riconosciuto all'articolo 51 della Carta dell'ONU, avrebbe assistito la parte o le parti attaccate, intraprendendo immediatamente, individualmente, in concerto con altre, le azioni ritenute necessarie. Ci volle la risoluzione Vandenberg perché si arrivasse a un'approvazione da parte del Congresso, va bene, e si decise di firmare il trattato. La firma avvenne il 4 aprile 1949, e la ratifica fu conclusa il 24 agosto successivo, e ovviamente si cominciò a ragionare su come attuare la dottrina di contenimento sovietico.